Sceglieremo una società della sorveglianza o una società della responsabilità? Si chiedeva circa un anno e mezzo fa lo storico Yuval Noah Harari. Oggi possiamo iniziare a trarre qualche conclusione parziale a partire da alcune notizie proprio di questi giorni. Concludiamo la puntata invece con un'altra notizia invece bellissima, ovvero il fatto che Patrick Zaki sarà scarcerato. Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea degli Innocenti e questa Io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Allora, un anno e mezzo fa, appunto in un lungo articolo per il Financial Times, Yuval Noah Harari, storico, saggista, autore di libri che sono diventate vere e proprie pietre miliari della storia contemporanea come Sapiens e Homo Deus, nonché idolo indiscusso del sottoscritto e di buona parte della redazione Italia che cambia, scriveva parole come al suo solito abbastanza profetiche. Era l'aprile 2020, il mondo era da poco piombato, nel pieno della pandemia, eravamo nel mezzo al primo lockdown, alla prima quarantena, e Harari scriveva questo articolo, di cui vi leggo un piccolo estratto. Scriveva: molti provvedimenti d'emergenza a breve termine diventeranno parte della nostra quotidianità. È nella natura stessa delle emergenze, accelerano i processi storici. Decisioni che in tempi normali richiederebbero anni di attenta valutazione vengono approvate nel giro di poche ore. Tecnologie immature o perfino pericolose vengono applicate in gran fretta perché altrimenti si correrebbe un rischio maggiore. Interi paesi fanno da cavie in esperimenti sociali su vasta scala. Avanti scrive: in questo momento di crisi dobbiamo fare due scelte particolarmente importanti. La prima è tra la sorveglianza totalitaria e la responsabilizzazione dei cittadini. La seconda è fra l'isolamento nazionalista e la solidarietà globale. Ovviamente l'articolo era argomentato molto meglio, ve lo lascio fra quelli consigliati per la lettura sulla pagina della rassegna stampa di italiachecambia.org. In fondo trovate fonti e articoli, vi consiglio di leggerlo tutto perché spiega molto bene queste argomentazioni. Comunque dicevo, un anno e mezzo di distanza possiamo provare a tirare le prime somme e vedere dove ci stiamo dirigendo utilizzando come mappa appunto questa struttura creata da Harari, no? Queste due tensioni diverse. In generale è vero sicuramente che probabilmente tante forse delle novità introdotte dalla pandemia sono qui per restare, tipo forse l'affermazione dello smart working anche nel nostro paese, oppure, questo non lo so, spero di no, ma ci sono possibilità che questa ulteriore digitalizzazione delle relazioni sociali sia qualcosa che trovi uno spazio anche nel futuro delle nostre società. Ci sono altre ancora che speriamo proprio che spariranno, tipo la paura dell'estraneo, la distanza sociale, tutte le cose dettate invece più specificamente dall'emergenza pandemica. In quella che Harari definisce tensione fra solidarietà globale e isolamento nazionalista, non saprei dire, perché abbiamo visto un po' di tutto in questi mesi, abbiamo visto entrambe le spinte, cioè la spinta in entrambe le direzioni. Ad esempio, pensiamo ai medici, no, che all'inizio, nei primi mesi della pandemia, arrivarono da Cuba, dalla Cina, da altre nazioni, fino in Italia, nei paesi occidentali, per dare aiuto gratuito. Pensiamo però anche a episodi di razzismo istituzionalizzato verso gli untori, che prima erano i cinesi, poi eravamo noi italiani, adesso non si sa, probabilmente si è creata una sorta di alleanza transnazionale verso i Novax, che sono diventati gli untori supremi di questa, insomma, anche essendo una piccola percentuale, sono ormai considerati un po' gli unici responsabili del fatto che ci sia ancora la pandemia. L'altro fattore in cui è emerso l'egoismo delle nazioni è il discorso dei vaccini. Lo abbiamo visto con gli Stati Uniti, che inizialmente li hanno tenuti stretti per loro. Lo vediamo oggi nella politica di last fare un po' degli stati che hanno verso le case farmaceutiche, che ormai hanno il potere di gestire la pandemia più degli stati stessi e nel decidere appunto dove vendere i propri vaccini, e preferiscono magari vendere terze, quarte o quinte dosi nei paesi occidentali con le economie più ricche piuttosto che le prime invece nei paesi più poveri, africani, medio orientali e così via. La tensione invece fra la sorveglianza totalitaria e la responsabilizzazione dei cittadini al momento credo che abbia un chiaro vincitore, nel senso che i governi un po' di tutto il mondo o quasi sembrano più optare per la prima. E su questo punto la tensione si fa ogni giorno più stridente ed è qui che mi vorrei focalizzare soprattutto nella puntata di oggi, perché ci sono due notizie di segno in parte opposto che arrivano proprio dal nostro paese e ci permettono di approfondire un po' meglio in che direzione stiamo andando. Riporta l'Indipendente che a Torino sabato scorso per la 24esima settimana consecutiva c'è stata la manifestazione dei No Green Pass e che molti di loro sono stati multati perché non portavano la mascherina. Che detta così, dici ok, va bene, cosa c'è di strano? C'è qualche elemento particolare. Sono stati multati per un motivo specifico, perché dal 2 dicembre una nuova ordinanza del sindaco ha reintrodotto l'obbligo di mascherine all'aperto nelle zone del centro. E cos'è successo? Che dopo la manifestazione la questura ha usato alcune immagini prese dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nelle strade del centro per identificare tutti i manifestanti che non hanno rispettato l'ordine di indossare le mascherine all'aria aperta, appunto, e spedirgli una sanzione a casa compresa fra i 400 e i 1000 euro. Quindi è, insomma, una multa anche molto consistente. La cosa particolare che fa notare l'articolo è che non sembra esserci in atto alcuna misura analoga nei confronti dei cittadini che erano privi di mascherina in altri luoghi, quindi che non stavano partecipando alla manifestazione. E c'è il sospetto che un'ordinanza legata al tema della salute pubblica venga usata appunto come strumento di controllo politico, il che, tornando al discorso iniziale di Harari, è molto pericoloso, perché oggi avviene per qualcosa che sì, comunque ci sembra legato al tema della salute pubblica, al tema sanitario, ma potrebbe tranquillamente avvenire per qualsiasi forma di dissenso, così come è già avvenuto in realtà, perché, come riporta lo stesso articolo, cose simili sono successe per quanto riguarda le manifestazioni no TAV. E magari potrebbe anche diventare automatica, perché ci sono tecnologie nel mondo che associano alle telecamere algoritmi per il riconoscimento facciale integrato. Ecco, non è proprio il massimo. E dico quest'ultima cosa delle telecamere e riconoscimento facciale non a caso, perché la seconda notizia che vorrei riportarvi è che mercoledì scorso il Parlamento ha approvato un emendamento presentato dal Partito Democratico al decreto Capienze che ha istituito una moratoria di 2 anni sui sistemi di riconoscimento facciale. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente i sistemi, gli impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale integrati, che siano nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia da parte di autorità pubbliche o di privati, quindi parliamo di luoghi pubblici ovviamente, non delle abitazioni private, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È un tema molto delicato. Il riconoscimento facciale, come spiega il Post, è una tecnologia che utilizza un software per analizzare l'immagine della persona sotto forma di pixel e attraverso questo software trae dall'immagine un modello matematico che viene poi applicato alle altre immagini presenti in un archivio per individuare la corrispondenza, quindi fa matching fra ciò che vede la telecamera e un archivio digitale in cui sono schedate milioni di persone. Che vuol dire? Vuol dire che l'archivio è un elemento essenziale per identificare una persona e quindi viene alimentato costantemente dai dati di tutte le persone che camminano per strada. Quindi non sono cose che vengono usate solo in casi specifici, ma per creare l'archivio è necessario che le telecamere lavorino 24 ore su 24, riprendendo tutte le persone e archiviando tutte le facce, tutte le andature, tutto di ciascuna persona che passa per strada. L'archivio in teoria poi resta lì a non far niente finché non fa matching con qualcosa di considerato interessante da parte delle autorità. Alcuni software, spiega ancora il Post, sono addirittura in grado di identificare una persona anche solo analizzando la sua andatura. In Italia la tecnologia fin qui non è stata molto diffusa, perché appunto c'è stato il caso di Como nel 2019, quello di Udine l'anno successivo, ma entrambi i casi sono stati bloccati dal garante della privacy. E il fatto è che comunque, anche se non molto nel nostro paese, ma in tanti altri paesi sì, queste tecnologie si stanno diffondendo, si stanno sempre più affinando, perché lo sviluppo tecnologico ha dei tempi che non sono quelli della politica né della burocrazia, e non sono normate praticamente da nessuno. Ci sono varie leggi in discussione sia in Europa che in Italia, ma al momento non c'è niente di scritto che limiti o regolamenti perlomeno questo settore. Questo appunto è una direzione potenzialmente piuttosto pericolosa, ecco. E la cosa più preoccupante dal mio punto di vista è che, come spesso succede in questi casi, credo che tutto questo stia accadendo un po' per inerzia. Cioè, non ho le prove, ma sono abbastanza sicuro che non ci sia nessun piano oscuro per controllare il mondo da parte di qualche setta di illuminati o di qualche multinazionale particolare, ma tendenzialmente solo l'inerzia e la stupidità del potere, che per l'ansia del controllo per quanto riguarda gli stati e del profitto per quanto riguarda le aziende, perché poi abbiamo parlato di autorità statali, ma le stesse cose le stanno sviluppando le aziende per scopi commerciali, e onestamente non so neanche quale sia la cosa più preoccupante, anche perché poi spesso le cose sono anche più intrecciate di quanto si pensi. Però ecco, queste due tendenze, quindi l'ansia del controllo dello Stato e l'ansia del profitto dell'azienda, rischiano di trasformare le società in luoghi sempre più invivibili anche per coloro che stavano nei posti di potere e che hanno l'autorità per fare o non fare, o prendere o non prendere queste decisioni. È una spiegazione molto più semplice e più credibile, appunto, del pensare che ci siano poche persone che stanno progettando qualche piano oscuro, e al tempo stesso è anche decisamente più spaventosa, perché se ci fossero un manipolo di persone che da sole controllano tutto, basterebbe rinchiuderle in una stanza, o meglio in un carcere di massima sicurezza, e avremmo risolto i nostri problemi. Se queste persone non ci sono, con chi ce la prendiamo? È un po' più difficile. E temo che la soluzione, che la spiegazione sia appunto questa seconda qua. Va bene, voglio chiudere la puntata però con una cosa che invece ha a che fare con la libertà, perché è arrivata ieri l'altro ieri questa bellissima notizia, ovvero che Patrick Zaki lascerà il carcere dopo 22 mesi di detenzione in Egitto. Ricordiamo che era stato incarcerato con l'accusa di diffusione di false informazioni legate alla pubblicazione di un articolo in cui di fatto denunciava le mancate garanzie offerte dal regime di Al-Sisi nei confronti della popolazione copta del paese. È un piccolo passo in avanti, nel senso che non è una scarcerazione definitiva, visto che la decisione del giudice non equivale a una assoluzione, ma Zaki rimane imputato con la prossima udienza fissata per il 1 febbraio e rischia una condanna fino a 5 anni di carcere, quindi è presto per festeggiare, ma intanto sarà fuori dal carcere a brevissimo. E la decisione è stata infatti accolta con grida di gioia da parte di tutta la famiglia che era presente in tribunale. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Onion Media Segno, a partire dalle 8, come sempre, sul canale YouTube e i canali Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Vi lascio qui attorno i banner con appunto i canali social dove potete seguire Onion Media Segno se state guardando il video su YouTube, se no li trovate in descrizione. E io vi saluto appunto, come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.